Wikiradio. Xanadu, raccontato da Gino Roncaglia.
Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous riles.
Il 29 giugno del 2012, quindi esattamente 3 anni fa, l'UNESCO ha aggiunto alla World Heritage List, la lista dei luoghi patrimonio dell'umanità, il sito cinese di Xanadu. Cos'è Xanadu? Dove si trova? Beh, oltre a essere un luogo storico e geografico, e cioè la mitica capitale del Kublai Khan, il grande condottiero mongolo, Xanadu è diventata progressivamente anche un luogo dell'immaginario. Compare, ed è ancora la Xanadu reale, nel Milione di Marco Polo, ma già diventata un luogo quasi mitico, e poi al centro di una delle poesie più famose di Coleridge, e poi il nome della dimora fantastica di Mandrake nell'omonimo fumetto, e anche il nome della dimora del magnate protagonista del film Citizen Kane, Quarto Potere, di Orson Welles, e in un gioco continuo di rimandi diventa il nome attribuito alla villa principesca che Bill Gates si fa costruire sul lago di Washington, diventa il nome di un progetto informatico sviluppato da Ted Nelson, uno dei pionieri nel campo del digitale, un progetto sviluppato negli anni 60 e che in qualche modo prefigura il web. Nel 1994 gli scienziati della NASA hanno chiamato Xanadu una regione insolitamente luminosa di Titano, il principale satellite di Saturno, e poi ci sono film, canzoni. Insomma, come capite, di Xanadu potremmo parlare non per una, ma per molte puntate di Wikiradio. Naturalmente ci limitiamo alla puntata di oggi, provando a vedere più da vicino, a raccontare almeno alcune di queste tante apparizioni di Xanadu, molto diverse l'una dall'altra, ma in qualche modo sempre collegate alla prima, la favolosa Xanadu, la città del Khan. Ed è bene naturalmente partire proprio dalla Xanadu di Kublai Khan, quella alla quale si riferisce l'anniversario di oggi.
Esta es la leyenda de Xanadu.
Nel 1298 Marco Polo, nel Milione, la descrive così: una cittade che è chiamata Giandù, la quale fee fare lo grande cane che regna, Coblai Cane, e hai fatto fare in questa città uno palagio di marmo ed altre ricche pietre, le sale e le camere sono tutte dorate, e è molto bellissimo, meravigliosamente. Questo è il capitolo 74 del Milione di Marco Polo. Il luogo in cui sorgeva Xanadu è stato identificato, a nord della Grande Muraglia cinese, circa 260 chilometri a nord di Pechino. Della città mongola non è rimasto molto, ma quel che è rimasto permette di ricostruirne le caratteristiche principali. Costruita nel 1256 dal consigliere cinese del Khan, Liu Bingzong, Xanadu comprende la zona del palazzo del Khan, circondata dalla città imperiale, organizzata intorno a un asse nord-sud. Poi c'è la città esterna che si estende a ovest e a nord, e poi ci sono una serie di altri insediamenti, ne parleremo tra un attimo, che sono tutto intorno ai cancelli della città. La città segue i precetti del Feng Shui, una forma di geomanzia taoista che suggerisce di organizzare sia le abitazioni sia i centri abitati in base ad alcuni principi fondamentali che sono legati alla teoria taoista degli elementi. E in particolare a vento e acqua. Feng Shui significa letteralmente vento e acqua. Per questo la città è edificata con a nord una collina, a sud il fiume e l'asse nord-sud come asse principale. Marco Polo parla di palazzi meravigliosi, probabilmente aveva ragione, gli scavi archeologici hanno trovato marmi pregiati, hanno trovato bassorilievi, ma l'architettura di Xanadu non era tutta in pietra. Xanadu era anzi un incredibile ibrido tra architettura cittadina e le costruzioni leggere, mobili, che sono proprie delle culture nomadi. Gli insediamenti che circondavano la città vera e propria erano chiaramente pensate per ospitare le grandi tende e le strutture mobili che sono tipiche dei mongoli. In parte città, in parte insediamento nomade dunque. E quando pensiamo ai campi nomadi, oggi pensiamo purtroppo a insediamenti che sono spesso degradati, che sono privi di servizi. Xanadu non era così. Anche l'architettura leggera dei mongoli era a sua volta ottimamente organizzata, era continuamente rinnovata e i servizi, per esempio le canalizzazioni d'acqua che sono rimaste, erano di primo ordine. Ma come mai Xanadu univa le caratteristiche di una città e quelle di un insediamento nomade? Per capire meglio questo aspetto, che è molto importante, ci serve qualche riferimento storico. Abbiamo già ricordato che i mongoli erano una popolazione nomade. Unificati sotto la guida di Gengis Khan intorno al 1200, nel 1211 i mongoli invadono la Cina e lo scontro è proprio tra una popolazione nomade come quella mongola e una organizzata invece intorno a fortezze, a muraglie, a centri urbani. Pensiamo alla grande muraglia cinese che aveva come scopo principale proprio quello di tenere fuori le orde mongole. Ecco, quindi uno scontro tra una civiltà nomade e una civiltà fortemente insediata. Poco più di 50 anni dopo, quando viene fondata Xanadu, Kublai Khan, che è il nipote di Gengis Khan, è insieme l'ultimo dei Gran Khan mongoli, ma è anche il primo imperatore cinese della dinastia Yuan. Insomma, è una figura a cavallo tra la cultura mongola e quella cinese. E anche la sua prima capitale, Xanadu, non poteva non avere questo carattere ibrido. Nel 1267 la capitale si sposta a Pechino. Dal 1274 Xanadu diventa la capitale estiva del Khan. In un certo senso questo ne accentua ancora di più il carattere di città dal doppio volto. Ogni estate, da aprile a settembre, con l'arrivo del Khan e dei suoi dignitari, si riempiono e si rinnovano insieme i palazzi e gli accampamenti. Xanadu cambia volto e torna capitale. Il periodo di gloria di Xanadu dura circa un secolo, tra il 1358 e il 1368. Alla fine della dinastia Yuan e con l'affermarsi della dinastia Ming. Con l'affermarsi della dinastia Ming, Xanadu viene prima gravemente danneggiata e poi distrutta, ma nei suoi 100 anni di splendore è davvero uno dei luoghi chiave del mondo. È sulla Via della Seta, come abbiamo visto, è visitata da Marco Polo, è sede del dibattito teologico che vede prevalere il buddismo tibetano sul taoismo come religione prevalente delle classi dirigenti cinesi. Nel 1368 finisce tutto. E proprio nel 1368 Togon Temur, l'ultimo Khan mongolo della Cina, il Khan saggio, come era soprannominato, sconfitto dai Ming, assiste alla distruzione della città. E le cronache mongole tramandano a suo nome un poema, o meglio un lamento a forma di poema, che piange insieme la perdita e la distruzione di Daidu, Pechino, e di Xanadu, Xanadu. Pechino rinasce come capitale cinese, Xanadu è persa per sempre.
Quando si lascia questa regione e si cavalca per 3 giorni, si trova una città chiamata Shantou, edificata per ordine del grande Kublai. Il Khan ama passare la calda stagione estiva sulle verdi rive di un lago. Sappiate che il grande Kublai ha decretato che sia costruita per lui una dimora sulla riva di un grande lago. E dovrà essere fatta con canne. Ed ogni canna larga più di 3 palmi. E sotto la sua cupola tutto è decorato con oro.
Ma se Xanadu scompare o quasi dalle carte geografiche, non scompare dalla memoria. la città dei grandi palazzi e delle steppe, la meravigliosa città di cui parla Marco Polo, vive nella memoria letteraria. Nella prima metà del 1600, Samuel Purchas, un uomo di chiesa e uno scrittore inglese, riprende la descrizione di Marco Polo in uno dei volumi della sua raccolta di storie e di testimonianze di viaggio. E una copia di questo volume, più di un secolo e mezzo dopo, nel 1797, trova un lettore d'eccezione, il famoso poeta inglese Samuel Taylor Coleridge. Coleridge stesso ci racconta cosa è successo. Legge il volume in poltrona, sotto gli effetti di un analgesico, forse un oppiaceo, che gli era stato prescritto per una lieve indisposizione. E proprio dopo aver letto la descrizione di Xanadu, Coleridge si addormenta con il libro in mano. Nel sonno fa un sogno vividissimo, in cui contemporaneamente vede Xanadu e vede quasi comporsi da solo un poema meraviglioso, perfetto, per descriverla. Al risveglio, Coleridge ha ancora vivide davanti agli occhi le immagini e le parole del poema. Corre alla scrivania, prende un foglio, prende la penna, prende l'inchiostro e comincia a scrivere. E proprio in quel momento suona alla porta un visitatore per una faccenda che veniva da Porlock, una cittadina vicina alla villa di campagna dove lavorava Coleridge. Coleridge si alza, va a aprire, quando finisce di intrattenersi con il suo ospite, torna alla scrivania e non si ricorda più la meravigliosa poesia che aveva l'impressione di ricordare così bene. E quindi di questo meraviglioso poema, che doveva essere lungo 200-300 versi, rimangono poche decine di versi, che però sono Kubla Khan, una delle poesie di Coleridge più belle e più famose.
In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea.
E fra i tanti commentatori della poesia di Coleridge ce n'è uno che non possiamo non ricordare, il grande scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges, che ricorda una circostanza curiosa. E qui è Borges che parla. Il poeta sognò nel 1797, altri vogliono nel 1798, e pubblicò il suo racconto del sogno nel 1816, come glossa o giustificazione del poema incompiuto. 20 anni dopo, apparve a Parigi frammentariamente la prima versione occidentale di una di quelle storie universali di cui è tanto ricca la letteratura persiana, il compendio di storie di Rashiduddin, che data del secolo XIV. In una pagina vi si legge: a est di Shangtu, Kublai Khan eresse un palazzo, secondo un piano che aveva visto in un sogno e che serbava nella memoria. Un imperatore mongolo nel secolo XIII sogna un palazzo e lo edifica conformemente alla visione. Nel secolo XVIII un poeta inglese che non poteva sapere che la fabbrica era nata da un sogno sogna un poema sul palazzo. Confrontate con questa simmetria che opera con anime di uomini dormienti e abbraccia continenti e secoli, niente o ben poco sono, mi pare, le levitazioni, le resurrezioni, le apparizioni dei libri pietosi. Questo era Borges. Xanadu diventa dunque un sogno di un sogno e diventa anche un topos, un luogo letterario. Nel 1941 Orson Welles apre uno dei suoi film più famosi, anzi, probabilmente il suo film più famoso, Citizen Kane, in italiano Quarto Potere, con la descrizione, ovviamente immaginaria, anche se sappiamo che la figura del protagonista del film, Charles Foster Kane, è ispirata al magnate William Randolph Hearst, quindi è una figura ispirata a una persona reale, e apre, diciamo, questo film con la descrizione di Xanadu, il meraviglioso palazzo di Kane. E anche il nome ricorda quello del Khan. Un palazzo, dice il finto notiziario che apre il film, costruito con 20.000 tonnellate di marmo, ricco di statue, quadri, meraviglie sufficienti a riempire 10 musei. Un palazzo rappresentato come una sorta di misterioso castello goticheggiante, che secondo alcuni avrebbe influenzato perfino la rappresentazione visiva del palazzo di Hogwarts nel film di Harry Potter.
Parata di notizie. Leggendario era il palazzo dalle 100 terrazze che il Gran Khan dei Tartari volle costruire per il suo piacere. Altrettanto leggendaria oggi la moderna Camdalù in Florida, la più grande e fastosa residenza privata dei nostri giorni. Qui nei deserti della Gulf Coast un uomo volle e ottenne che venisse costruita una montagna sua personale. 100.000 alberi, 20.000 tonnellate di marmo formano la montagna di Camdalù. Nell'interno del palazzo quadri, affreschi, statue, pietre di altri palazzi antichi, collezioni di ogni genere, enormi, immense, che nessuno riuscirà mai a catalogare o a valutare. C'è quanto basta per riempire 10 musei, razziato da tutto il mondo. E poi animali, gli uccelli dell'aria, i pesci del mare, le fiere del deserto e della giungla, tutti a coppia. È il più grande giardino zoologico dai tempi di Noè. Simile a un faraone, il signor di Camdalù ha eretto molte pietre per segnare la sua tomba. Dai tempi delle piramidi, Camdalù è il monumento più costoso che un uomo abbia innalzato a se stesso. Qui a Camdalù, l'altra settimana, è stato accompagnato all'eterno riposo il signore di Camdalù, Charles Foster Kane, potente figura del nostro secolo, vero Gran Khan americano.
Restiamo nel campo dell'immaginario, ricordiamo la Xanadu di Mandrake, il mago di una celebre serie di fumetti avviata nel 1934. Mandrake è considerato uno dei primi supereroi della storia del fumetto, anche se forse la qualifica di supereroe in questo caso è un po' imprecisa. Mandrake vive insieme al fido aiutante Lothar in una villa circondata da un meraviglioso giardino e collocata sulla cima di un monte non lontano da New York. Una villa che ovviamente si chiama Xanadu, e che per l'epoca in cui viene immaginata è un miracolo tecnologico. Cancelli controllati a distanza, sistemi di telecamere e di televisione a circuito chiuso, un laboratorio, una palestra, un osservatorio astronomico, una sala di controllo. Se vi ricorda le dimore di tanti altri supereroi, a cominciare da Batman, la somiglianza non è casuale. Come si capirà facilmente, è proprio attraverso la mediazione congiunta di Citizen Kane e di Mandrake che il nome di Xanadu, che diventa Xanadu 2.0, passa a designare anche un'altra celebre villa di un multimiliardario, questa volta la villa reale di un personaggio reale, Bill Gates. Un'abitazione da 6.100 metri quadri, immersa nel verde, sul lago Washington, che ha richiesto più di 7 anni per essere costruita ed è costata più di 63 milioni di dollari. All'interno una biblioteca privata con tetto a cupola, una palestra da 230 metri quadri, una piscina con impianto musicale subacqueo. Tutti i parametri interni della casa sono controllati via computer, la casa di Bill Gates, e si adattano automaticamente alle preferenze dei singoli ospiti. Ma quella di Bill Gates non è la sola Xanadu che dal mondo dell'immaginario torna al mondo reale. Fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del secolo scorso, il nome Xanadu è utilizzato anche per un altro progetto di architettura avveniristica, le Xanadu Houses, 3 edifici costruiti in diverse località degli Stati Uniti. Edifici costruiti in poliuretano anziché in cemento, modulari, ergonomici, con all'interno alcuni fra i primi esperimenti di domotica, le applicazioni dell'informatica alla gestione delle abitazioni, per esempio dei terminali di computer per gli acquisti delle materie prime, è un auto-chef, un robot da cucina capace di cucinare una serie preconfigurata di piatti dietetici, sfornandoli all'ora desiderata. Le Xanadu Houses sono state molto popolari negli anni 80, quando sono state visitate da migliaia di persone, ma proprio come la Xanadu reale hanno avuto una vita relativamente breve. Fra gli anni 90 del secolo scorso e il 2005 sono state tutte demolite.
Per ordine del re supremo Kublai Khan, sulle rive del fiume sacro c'era un palazzo dorato. Era il più bello mai visto nella regione di Zenglan. Tanti si sono messi in viaggio, mai nessuno è ritornato. Io arrivato da sud, dalle foreste cinesi. Erano mesi che cercavo la città di Xanadu. Presi marijuana e rum, coi pochi soldi che spesi. Perché solo nella giungla il tempo non passava più. Ricordo quella mattina, avevo alveggiato da poco, ma il sole era alto abbastanza da illuminare la cima di quel palazzo divina bellezza. Dimmi bambina, qual è il nome del sovrano che dimora in questo luogo? Kublai Khan.
Kubla Khan, Kubla Khan, Kubla 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 Khan, frate.
Per ordine del re supremo Kubla Khan, tutte le stanze siano dorate, le porte siano diamantate, la morte per voi che entrate nella casa di una divinità. Se uscite vivi, quando uscite raccontate rubini dallo Sri Lanka, all'entrata una tigre bianca, vedo miliardi di statue, sento una donna che canta, intorno solo montagne, palme cascate, a parlarne sento di non fare giustizia a ciò che ho visto. Musa parla, dammi dettagli che non ricordo, gialli pappagalli intorno, uomini narrano viaggi arrotolandosi la barba, c'è un'aria calda che soffia nell'orecchio il nome dell'imperatore Kubla Khan. Kubla Khan, Kubla Khan, Kubla 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 Khan, frate.
Per ordine del re supremo Kubla Khan, chi ruba la visione, dico tanta perfezione, muore dura la vita di chi vuole più di quanto poi sopporterà, non vedrà il giorno in cui il suo sogno si realizzerà, paura di ambire a dirti più di quanto riesca a ricordare, Musa, non mi lasciare.
Ma il nome di Xanadu rimanda anche al mondo di internet e della rete. E lo fa attraverso uno dei pionieri del mondo digitale, Ted Nelson. Nato nel 1937, Ted Nelson è stato fra i primi a comprendere che l'informatica sarebbe diventata uno strumento diffuso per gestire enormi quantità di informazioni, non solo numeriche, ma anche testuali, visive, sonore. Ed è Ted Nelson a coniare nel 1963 il termine ipertesto. Quasi tutto il lavoro di Ted Nelson ruota intorno all'idea di un sistema intuitivo, facile da usare, ma estremamente potente, per collegare attraverso reti di computer l'insieme delle conoscenze e delle informazioni rilevanti per l'umanità. E, nell'idea di Ted Nelson, il passaggio da un'informazione all'altra avviene appunto attraverso collegamenti ipertestuali, quelli che oggi chiameremmo link. Vi ricorda qualcosa? Nelson comincia a lavorare a questa idea nel 1960, quando internet ancora non esiste, e non esiste naturalmente neanche il World Wide Web, che arriverà solo negli anni 90. Ci lavora fra l'altro in un libro che viene scritto e riscritto in un gran numero di versioni, Literary Machines, uno dei libri classici del mondo della discussione filosofica, letteraria, intorno alla rete e alle informazioni in rete. E come si chiama il progetto di Ted Nelson? Beh, avete indovinato, si chiama Xanadu. E Ted Nelson continua a chiamarlo così perché, anche se Nelson riconosce che il World Wide Web è una sorta di realizzazione delle sue idee, a suo avviso il web è ancora imperfetto, è ancora molto imperfetto. Non è ancora la Xanadu che Ted Nelson vorrebbe.
It seemed to me that paper was a prison, because paper enforces single sequence, and there's no room for digression. It imposes a particular kind of order in the very nature of the structure. When I saw the computer, I said, at last we can escape from the prison of paper. And that was what my whole hypertext idea was about in 1960 and since.
Il testo mi appariva come una prigione, perché imponeva delle sequenze singole senza possibilità di fare digressioni, imponeva un ordine preciso nella natura stessa della struttura. Dal 1960 le mie ricerche sull'ipertesto sono volte tutte ad uscire da questa rigidità della struttura testuale.
What do you want in electronic documents that is not possible on paper? Well, for one thing, parallelism. You want things on the side. Marginal notes are one thing that can be on the side, but you can also have, consider the writing of history. What is history? It's many parallel streams of events which...
Ciò che volevo che un testo elettronico, un ipertesto, avesse, a differenza di quello cartaceo, era la possibilità di includere delle strutture parallele, delle tante note a margine, dei link profondi e vedere l'origine dei contenuti. Il computer, per me, è un modo per rivedere la natura della scrittura e del documento. Da 47 anni la mia ricerca si rivolge a questo e il progetto di Xanadu, sopra a tutti, rappresenta un modo di concepire il testo in maniera totalmente opposta al panorama che mi circonda.
So while everybody else was imitating paper, Project Xanadu on its mountaintop and under various difficult circumstances has been endeavoring to get something going that's entirely different from the prevailing paradigm. But if you fight the existing paradigm, it's tough.
finiamo questa nostra carrellata con un'ultima Xanadu. Di nuovo un luogo reale, ma decisamente fuori mano. Si trova su Titano, il satellite più grande di Saturno, l'unico satellite del Sistema Solare dotato di una propria atmosfera e anche per questo motivo uno di quelli che incuriosiscono di più gli scienziati. Alcuni sostengono che Titano sia tra i pochi posti nel Sistema Solare nei quali c'è qualche speranza di incontrare delle forme di vita, anche se primitive, forse basate sul metano. Nel 1994, usando il telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno scoperto una regione di Titano stranamente luminosa, più o meno delle dimensioni dell'Australia, e naturalmente l'hanno chiamata Xanadu. Non pensate a civilizzazioni aliene, la sonda Cassini nel 2006 ha esplorato Titano da vicino e ha scoperto che questa luminosità è legata a un terreno altamente riflettente, probabilmente per la presenza di ghiaccio. Ma la regione di Xanadu resta una delle più interessanti di Titano. Oltre al ghiaccio ci sono delle pianure, delle dune, delle colline, probabilmente ci sono dei veri e propri fiumi di metano liquido che scorrono nel ghiaccio. Quindi una regione anche qui curiosa, che ha una conformazione fisica in parte vicina a quella della Terra, anche se in realtà molto lontana. Potremmo parlare ancora di tante altre Xanadu, il nome usato per film, per dei brani musicali, per dei complessi rock, per progetti di ogni genere, ma forse possiamo chiudere con una Xanadu tutta italiana. Un progetto molto bello che è dedicato alla lettura per bambini e ragazzi ed è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Sala Borsa di Bologna. È un progetto che si chiama Progetto Xanadu. Il nostro percorso ci ha portato dalla città perduta del Kublai Khan a libri e biblioteche, passando per edifici reali, edifici immaginari, perfino per un satellite di Saturno. La Xanadu originaria conserva oggi pochi resti di mura e palazzi, ma abbiamo visto quanto abbia meritato non solo come luogo storico e geografico particolare, ma come vero e proprio luogo dell'immaginario collettivo, il suo status di patrimonio dell'umanità.
Il 29 giugno 2012 il sito cinese di Xanadu viene inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità. Gino Roncaglia l'ha raccontato a Wikiradio.
Beh. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.